nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo la nostra lettura del Vangelo secondo Matteo, oggi soltanto tre versetti, capitolo 16, da 21 a 23. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Nelle righe precedenti Gesù aveva proclamato la beatitudine di Simone, gli ha dato il nome Pietro, tu sei Pietro, gli ha promesso le chiavi del regno dei cieli. Ricordate? E adesso che succede? Da allora, comincia così il brano, da allora vuol dire che c'è una svolta. C'è una svolta nelle parole di Gesù. Dopo questa dichiarazione di beatitudine di Pietro e la promessa delle chiavi a lui, adesso comincia qualche cosa di diverso. Cambia il modo di parlare di Gesù, di stare coi discepoli, perché quelle parole che aveva detto Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e la conseguenza della promessa che ci sarà, che verrà edificata su quella fede di Pietro, la Chiesa, adesso comincia un nuovo periodo, come si può dire, un'epoca nuova. C'è una svolta che fa cambiare molto o fa cambiare tutto. Gesù cominciò a spiegare, da allora, ecco, Gesù non insegna più, ma spiega quello che ha insegnato, perché capiscano in modo più approfondito. È quasi come dire: Gesù non ha più niente da insegnare, ma solo da accertarsi che abbiano capito e casomai spiegare. Spiegare quello che sanno in modo che capiscano secondo Dio, cioè secondo le scritture. Cominciò a spiegare ai discepoli che lui doveva. Cosa vuol dire doveva? Non che era obbligato. Questo dovere non indica costrizione. Doveva vuol dire che Gesù voleva proprio ubbidire al Padre, e ubbidire al Padre comporta, è un dovere perché è un'obbedienza, è un amore perché il Padre ama, quindi ubbidire al Padre vuol dire amare e amarlo, però è come dire: non c'è un'altra strada per il Figlio. Il Figlio del Dio vivente cosa farà? quello che vuole il Padre. Quello che vuole il Padre diventa un dovere per il Figlio, che vuole amare con l'amore del Padre. Quel doveva è come dire, è volontà del Padre. E come fa a saperlo Gesù? Dalle Scritture, perché quella è parola di Dio. Dalle Sacre Scritture. Qual è la volontà del Padre? Cos'è che deve fare il Figlio? Andare a Gerusalemme. Ma non per fare una gita. Nemmeno semplicemente per fare un pellegrinaggio, anche se l'occasione può essere quella di un pellegrinaggio. Doveva andare a Gerusalemme. I profeti a Gerusalemme profetavano. A Gerusalemme hanno sofferto. A Gerusalemme sono stati perseguitati tutti i profeti. E allora anche lui doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte di chi? Non da parte della gente semplice, neanche da parte del popolo in genere, ma da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, non di tutti i sacerdoti, dei capi dei sacerdoti. E la maggioranza erano sadducei, l'abbiamo già visto, e degli scribi. Chi sono queste tre categorie di persone? Anziani, anziani del popolo, quindi quelli che hanno autorità, capi dei sacerdoti, scribi, sono i tre gruppi i cui rappresentanti principali formano il Sinedrio. Quindi l'autorità più alta del popolo di Israele, autorità civile e autorità religiosa. Doveva andare e soffrire molto, non poco, molto, da parte di queste autorità che rappresentano il popolo, da parte quindi degli uomini, quegli uomini che Gesù ha cercato sempre di beneficarli, di avere compassione, misericordia, di perdonarli addirittura. Finora abbiamo visto molti episodi prodigiosi, diciamo, di amore di Dio agli uomini sofferenti per opera di Gesù. Adesso proprio gli uomini, non gli stessi che sono guariti magari, ma le autorità di questo popolo lo faranno soffrire molto. Doveva andare, soffrire, venire ucciso. Come fa Gesù a saperlo? Il profeta Isaia, al capitolo 53, con oppressione e ingiusta sentenza, fu tolto di mezzo, e si diede sepoltura tra gli empi. Quindi è chiaro, Gesù lo sa. I profeti lo dicono molto chiaramente. Doveva venire ucciso per opera degli uomini. Ma non si completa qui la rivelazione di Gesù adesso ai discepoli, la spiegazione. È la spiegazione di quello che fa o che attende il Cristo. Pietro aveva detto: tu sei il Cristo, cioè il consacrato di Dio, il Messia di Dio. Vi ricordate? Il Signore, lo Spirito del Signore su di me mi ha consacrato con l'unzione. Quindi il Cristo è proprio Lui di cui parlano i profeti. Venire ucciso e finalmente risorgere il terzo giorno. Questo non è opera degli uomini. Gli uomini non uccidono. Se risorgere, se Lui deve risorgere il terzo giorno, vuol dire che entra in azione Dio. E ancora sono i profeti. Ancora Isaia, 2 versetti dopo, dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Quindi era stato sepolto tra gli empi, dopo il suo ultimo tormento vedrà la luce. E questa è opera di Dio. Gli uomini sanno dare solo la morte. Anche il profeta Osea dice: il terzo giorno riceverà, gli darà la vita. Allora doveva, e le prime tre, lui andare a Gerusalemme per soffrire molto da parte degli uomini, venire ucciso dagli uomini ed essere risuscitato da Dio. Gesù sa che cosa attende il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e quindi Lui vuole compiere questa volontà, vuole che si compia questa volontà di Dio, non si oppone, non scappa. L'ultimo è risorgere il terzo giorno da parte di Dio. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire risorgere? I discepoli non hanno mai capito questa parola e non volevano nemmeno capirla perché sentivano che è una parola nuova, è qualcosa che, di cui non hanno esperienza. E quindi capiscono che non possono capire, non chiedono neanche spiegazione a Gesù. Che tipo di vita è quella che risorge? Non è quella di prima, perché quella di prima è una vita che attende la morte. Se Dio gli ridà la vita, se lo fa risorgere, è un'altra vita questa. E noi non possiamo capire, perché non abbiamo l'esperienza. Possiamo solo credere. Per questo, quando Gesù risorgerà, lo vedono sì, ma è necessaria la fede. A Tommaso cosa dirà Gesù? Beati quelli che credono senza aver visto. La fede può, nella sua risurrezione, può esserci anche senza aver visto niente. È opera di Dio. E ogni opera di Dio ha bisogno di fede, che noi mettiamo in atto il credere. Risorgere il terzo giorno. Perché aspettare tre giorni? Il terzo giorno sei sicuro che è morto, perché nel frattempo è stato anche sepolto. Allora e anche oggi in Oriente seppelliscono lo stesso giorno della morte. Sei sicuro che è morto ed è già sepolto? Il terzo giorno. Ma il terzo giorno non è solo per questo motivo diciamo così, pratico, umano, ma perché così dicono i profeti. È il terzo giorno gli ridarà la vita. Il terzo giorno ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Ecco com'è la vita del risorto, vive alla sua presenza, alla presenza di Dio. Già, oggi noi cerchiamo di vivere alla presenza di Dio, ma sappiamo cosa vuol dire? Vivremo alla sua presenza. Questo è il terzo giorno. Ecco, Gesù ha fatto questa rivelazione. Cominciò a spiegare ai discepoli. Doveva spiegare pian piano queste realtà. Chissà quanto ha impiegato a spiegargliele. Chissà quante scritture ha tirato in campo, perché comincino a capire, cominciò a spiegare. Quindi i discepoli cominciano a capire quanto tempo ci vorrà. Per noi, quanto tempo ci vuole? Perché cominciamo, perché riusciamo a afferrare queste spiegazioni di Gesù. Non basta neanche il tempo, ci vuole la grazia, la luce dall'alto, altrimenti rimaniamo lì che non capiamo niente, come Pietro. Adesso Pietro interviene di nuovo. Perché? Cosa pensa Pietro? Sono beato, può pensare così. Gesù ha detto che io ho delle rivelazioni particolari da parte di Dio. Dio mi ha rivelato quelle cose che rivela ai piccoli, le ha rivelate a me. Aveva detto tu sei il Cristo e Gesù gli ha assicurato non è farina del tuo sacco, è il Padre che te l'ha detto, che te l'ha rivelato. Quindi sono beato, me l'ha detto Gesù. Gesù mi ha detto anche che ho il filo diretto col Padre, lui mi ha rivelato. Non solo, Gesù mi ha detto anche che avrò in mano le chiavi del regno dei cieli, quindi posso insegnare anch'io qualcosa. Posso insegnare a Gesù. Aveva queste tre, se le ricordava, beato, la seconda cos'era? Alle rivelazioni da Dio, quindi. E per di più avrà lui in mano le chiavi, posso insegnare qualcosa. Pietro lo prese in disparte. Quindi, come dire, te le dico in privato le cose, così non fai brutta figura di fronte agli altri. Sapeva già Pietro che avrebbe rimproverato Gesù, quindi vuol dire che Gesù ha detto qualcosa di sbagliato, che Gesù crede qualcosa di sbagliato. Lo prese in disparte, non gli fa far brutta figura, merita il rimprovero, ma non in pubblico. Lo prende in privato, da solo. Si mise a rimproverarlo, cioè si ritiene superiore a lui, si dimentica che Gesù una volta aveva detto il discepolo non è da più del maestro. Ve lo ricordate? L'abbiamo incontrato al capitolo 10, questo insegnamento. Pietro se lo dimentica. Si mise a rimproverarlo. I traduttori hanno usato questo termine, ma è lo stesso che veniva adoperato per indicare gli esorcismi di Gesù. Quindi si potrebbe tradurre: si mise a esorcizzarlo. Pensate un po'. Come Pietro si sente superiore a Gesù. Ci vuole una bella dose di orgoglio, se non addirittura di superbia. E la superbia che cos'è? La caratteristica di Satana. Quindi per Gesù è facile riconoscere la presenza di qualcun altro in Pietro. Si mise a rimproverarlo dicendo, Matteo ci riferisce anche le parole adoperate da Pietro, Dio non voglia, è come dire, io so cosa vuole, qual è la volontà di Dio, non è questa. Dio non voglia, lui sa più del figlio di Dio. Il bello è che era stato lui a dire, tu sei il figlio del Dio vivente. Adesso gli fa capire che lui ne sa di più. Dio non voglia, non è volontà di Dio quello che stai dicendo. Signore, lo chiama Signore, ma detto in questo contesto, dire Signore è una menzogna. Pietro non sta trattando Gesù da Signore, lo sta trattando da inferiore a sé. Quindi è una parola usata semplicemente così, per modo di dire o per adulazione. Questo non ti accadrà mai. Fai profeta, Pietro, ma un falso profeta. Come se i profeti, di cui invece aveva parlato Gesù, non dicessero la volontà di Dio. Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Cosa deve fare Gesù a questo punto? Ma egli, quel ma dice già che Gesù non è d'accordo, lo capiamo. Voltandosi, Gesù ha davanti Pietro, si volta a quelli che stanno dietro. Pietro l'aveva preso in disparte, adesso Gesù vuol far sentire a tutti quello che dice. E lo dice a Pietro, ma in modo che lo sentano tutti. Quindi il fatto che Pietro avesse preso in disparte Gesù per essere da solo con lui, anche questo è stato un tirar fuori Gesù dalla Chiesa, cioè dalla comunità dei discepoli, un isolarlo, come quelli che dicono Cristo sì, Chiesa no. Gesù questo non lo accetta, voltandosi, adesso le parole che dice le devono sentire tutti. Le deve sentire tutta la Chiesa presente. Voltandosi disse a Pietro, va dietro a me, gli dà un ordine, non gli spiega nulla. Va dietro a me. Cosa vuol dire? Torna al tuo posto. Il discepolo è colui che segue, quindi che sta dietro al maestro. Va dietro a me. Non metterti davanti. Non metterti al posto del maestro. Torna al tuo posto. Dietro a me, insieme con gli altri. Pietro si era aveva isolato Gesù dagli altri. E poi lo chiama stavolta non più Pietro. Perché le parole che Pietro ha detto non sono più fondamento, non sono roccia su cui costruire. Quindi non lo chiama Pietro. Gesù non usa termini adulatori o falsi. Non può chiamarlo Pietro in questo momento, come Pietro aveva fatto con lui chiamandolo Signore, ma trattandolo non come Signore. Va dietro a me, Satana. Questo è il titolo che sta vivendo, che è vero per Pietro in questo momento, per Simone. È Satana, avversario, perché in questo momento con quelle parole e con quel gesto di isolare Gesù, tirarlo via dagli altri, dalla Chiesa, è quello che aveva fatto all'inizio il tentatore nel deserto, dopo il battesimo di Giovanni nel Giordano. Cosa aveva fatto il tentatore allora? Aveva cercato di far capire a Gesù che le scritture avevano il significato che gli dava lui, che se dovevano servire per l'egoismo dell'uomo. Quando il tentatore diceva «sta scritto», erano frasi che erano interpretate per favorire l'egoismo, non per vincere l'egoismo. Vede le scritture come con interesse terreno. Va dietro a me, Satana, dietro a me. Al tentatore Gesù cosa aveva detto? Vattene, Satana. Qui a Pietro Gesù non dice vattene, ma semplicemente va dietro a me, torna al tuo posto. Quindi non lo manda via del tutto. Riprendi il tuo posto. Gesù lo tiene ancora come discepolo e non ritira quello che aveva detto prima. Rimane beato, gli resta la promessa delle chiavi, non ritira la parola che Pietro aveva detto rivelatagli dal Padre. Era parola di le frasi che Gesù aveva detto a Pietro erano parole divine. Quindi Gesù non le ritira. Però Pietro deve tornare al suo posto, cioè tornare nell'umiltà, ricordando di essere uomo, che può essere tentato anche lui, che deve quindi essere vigilante, e vincere le tentazioni. Ed Eve, stando dietro a Gesù con gli altri, cominciare a pensare secondo Dio, perché è per questo che lui è alla scuola di Gesù, per cominciare a pensare secondo Dio e abbandonare il pensare secondo i ragionamenti degli uomini, perché i ragionamenti degli uomini seguono gli egoismi e quindi diventano falsità, menzogna. Gli egoismi portano in campo orgoglio e superbia e portano ai pensieri di Satana. Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, cioè ostacolo, ostacolo per fare la volontà del Padre, ostacolo per realizzare le scritture. Quello che tu mi hai detto è impedimento. Non pensi secondo Dio. Non ci sono le scritture alla base dei tuoi pensieri. Non ci sono le rivelazioni di Dio fatte ai profeti alla base dei tuoi pensieri, dei tuoi progetti, di quello che tu mi hai detto. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, cioè secondo le filosofie umane, le ideologie umane, che quelle cercano sempre lo star bene, il benessere, come si chiamano, i centri benessere. Quelli sono i pensieri degli uomini. E quando gli uomini vedono che dovrebbero affrontare una croce, si ritirano, piuttosto rinunciano ad essere fedeli alle proprie promesse. Le promesse di fedeltà matrimoniale, quando c'è qualche difficoltà, vengono abbandonate, perché l'uomo cerca lo star bene, evitare le croci, ma anche tutte le altre promesse, come la promessa di Gesù di fare la volontà del Padre, quando ha detto già nell'eternità, ecco io vengo, o Dio, per fare la tua volontà. E quella volontà era passare per le sofferenze e la morte, per poter salvare gli uomini dal peccato. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E allora mi sei di scandalo, di impedimento, di ostacolo. Quindi non stare più qui davanti a me, ma sta sempre dietro a me. Tu hai sempre da imparare da me. Come dire, il Maestro, il Signore, non sei tu. Neanche se hai le rivelazioni da parte di Dio. Neanche se sei beato. Sta dietro a me, altrimenti se ti metti davanti per insegnarmi sei ostacolo. I pensieri degli uomini sono quelli a cui tu vai dietro. E quindi noi così capiamo che la vigilanza deve essere sempre presente nella nostra vita. Anche quando comprendiamo qualcosa, il Signore si rivela o ci rivela, ci fa gustare la sua presenza, non dobbiamo mai fidarci dei nostri ragionamenti, perché sono influenzati da quelli degli uomini. Dobbiamo sempre essere attenti alle sacre scritture, alla parola di Dio, cercarla sempre, per stare sempre dietro a Gesù. Altrimenti potrà capitare che anche noi veniamo da lui chiamati Satana, cioè avversario, ostacolo, impedimento a salvare gli uomini. Quindi voi vedete che le religioni che ci sono in questo mondo, tutte le religioni, cercano il benessere, il benestare dell'uomo, o di tutti e di ciascuno, ma dopo diventa che quelli che possono comandare di più perché sono più ricchi, loro cercano il proprio benestare anche a costo di schiacciare gli altri. Questa è la conclusione delle religioni umane inventate dagli uomini. Noi non abbiamo una religione, noi seguiamo Gesù, stiamo dietro a Lui, che non ci dà una religione, ma ci dà se stesso da seguire sempre. Anche quando riceviamo rivelazioni, anche quando sappiamo cose di Dio, noi seguiamo Gesù. Non abbiamo noi qualcosa, non abbiamo la verità. Abbiamo Gesù da seguire, da stargli dietro con umiltà. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato davvero.